Con il passaggio al Settecento, al secolo dei lumi, appaiono e si diffondono in tutto il continente altri progetti per l'unità europea, finalizzati ancora prevalentemente a creare la cornice necessaria per evitare lo scoppio di ulteriori guerre. Il progetto più importante che segna il Settecento è quello dell'abate francese di Saint-Pierre, intitolato Un progetto di pace perpetua. Saint-Pierre aveva partecipato, anche se non da protagonista, alle trattative per la pace di Utrecht, che succede alla guerra di successione spagnola. E in quel contesto maturò un'esperienza deludente fatta al termine di un'ulteriore guerra. E in seguito all'esperienza deludente maturata nel lungo negoziato e nei risultati che appunto favorirono la nascita di quel sentimento nell'abate, egli si rinchiuse e si dedicò a riflettere sul tema della miseria a cui erano ridotti i popoli e quali fossero le cause ultime delle violenze, delle crudeltà e delle guerre di cui soffrono tutti i popoli di Europa. Una lunga riflessione che lo portò a elaborare un progetto che, al pari di quello che abbiamo visto precedentemente, sia quello di Enrico IV che quello di Penn, è considerato e considerabile uno dei più avanzati, dei più lungimiranti e forse anche più in anticipo. Senza voler sminuire la sovranità dei singoli stati, il progetto dell'abate Saint-Pierre puntava a costituire per gli stati e per i sovrani stessi delle garanzie reali che assicurassero a tutti condizioni generali di sicurezza e garantissero altresì la conservazione degli stati e la possibilità di continuare a svolgere i loro commerci da nazione a nazione. E così il progetto di Saint-Pierre individua la soluzione nella organizzazione di un arbitrato, scusate, perpetuo, fondato su un trattato, badate bene, dell'Unione Europea ed un congresso che coinvolga ed impegni le 18 più importanti sovranità del continente. Siamo quindi di fronte alla proposta della costituzione di una vera e propria confederazione europea. Siamo ad uno schema di Unione Europea i cui elementi essenziali richiamano molto da vicino quelli attuali, che ciò ci autorizza ad ipotizzare un certo tipo di rapporto, cioè gli attuali governanti, coloro i quali sono stati gli elaboratori del progetto di Unione Europea, si sono probabilmente richiamati all'insegnamento e alle sollecitazioni, alle intuizioni dell'abate Saint-Pierre. Tant'è che i punti essenziali che egli individua sono: il primo è naturale, quello della pace perpetua, una pace perpetua fra i sovrani. Ma poi, e questo richiama molto da vicino i punti determinanti dell'Unione di oggi, l'assoggettamento volontario di ogni Stato, di ogni sovrano, i quali Stati e sovrani mantengono la loro piena sovranità all'interno dei loro Stati, però si rimettono tutti alle decisioni superiori di un Senato europeo per le altre decisioni. Quindi si parla di un contributo finanziario che tutti gli Stati facenti parte dell'Unione devono mettere per coprire le spese dell'alleanza e tutte le azioni legate all'assunzione di decisioni arbitrali, al funzionamento degli organi costituiti. E quindi, ultimo punto, un intervento collettivo contro uno o più stati che violino il patto. Con questa proposta, secondo l'abate di Saint-Pierre, gli stati più deboli si sarebbero garantiti da eventuali aggressioni, mentre gli stati più forti avrebbero avuto una sorta di deterrenza, si sarebbero dissuasi dal metterle in atto. La Confederazione infatti doveva intervenire contro chi è dichiarato nemico dalla società europea in base a un voto unanime del Senato. E l'unanimità dei voti era richiesta anche per possibili modifiche al trattato istitutivo dell'Unione, mentre altri interventi di carattere un po' più particolare, di carattere minore, poteva essere anche ammesso il voto a maggioranza. Il progetto di Saint-Pierre de l'Abbate fu conosciuto presto e discusso in tutta Europa e divenne il punto di riferimento per gli esponenti della nuova cultura illuminista, i quali lo sottoposero alla valutazione dei rispettivi sovrani. Per le caratteristiche di novità, molto importanti senza dubbio, ma che non risultano in realtà originali rispetto ai due programmi, ai due progetti di cui abbiamo parlato poc'anzi, ma io direi soprattutto per l'elevato grado di diffusione che ebbe questo progetto, per la risonanza che produsse, il progetto dell'abate francese ha contribuito non poco alla crescita dell'idea di Europa, alla sua precisazione in termini di Europa quale una comunità viva e fattibile, e ha altresì determinato l'arrivo, l'approdo a una definizione dei passaggi e dei passaggi necessari per la costruzione dell'unità istituzionale. Alcuni dei nomi di persone che, letto il progetto, lo veicolarono e lo sostennero sono nomi di vaglia: il filosofo Leibniz, Voltaire, Rousseau, Kant, il re di Prussia Federico II. Ecco, tutti costoro fecero di quel progetto un oggetto delle loro riflessioni. Lo illustrarono e lo valutarono nelle corrispondenze che ebbero con altri intellettuali illuministi di tutta Europa. Il filosofo Leibniz, per esempio, che era contemporaneo di Luigi XIV, lo approva e lo diffonde fra alcuni principi tedeschi, fra i membri dell'Accademia delle Scienze che lui stesso ha fondato, e fa appello ai principi d'Europa invitandoli a comporre le cause dei conflitti in nome di un superiore diritto di fraternità che tutti ci vincola, perché lo ius fraternitatis esige in primo luogo che l'uomo si consideri uguale all'altro uomo, anche se ci sono differenze di potenza, di potere economico, di posizione sociale, e nessuno può avere una dignità lesa, ferita dalla superiorità dell'altro, e tutti devono essere considerati pari in una repubblica comune che è stata resa comune dalla cristianità. E su queste basi Leibniz arriva a sviluppare l'idea di un ordine politico religioso politico, che comprenda tutti gli stati. Sulla scorta del pensiero di Leibniz troviamo anche il francese Voltaire, che ragiona come gli altri illuministi in termini espliciti, riferendosi alla nostra Europa, all'Europa come patria comune, sostenendo che il vero passo da compiere è quello di organizzare innanzitutto una Repubblica Europea. E per questo, a questo fine, egli è convinto che il progetto dell'abate Saint-Pierre costituisce in maniera inoppugnabile il più valido riferimento, così come erano stati in precedenza i progetti da Machiavelli in poi, quelli già citati. Tutti questi convergevano verso lo stesso fine politico, ossia, e qui so bene che ci ripetiamo ma è importante, garantire le condizioni per eliminare i conflitti, le guerre, e garantire quindi lo sviluppo del progresso. Non ha importanza, secondo Voltaire, se l'obiettivo dell'unità europea si raggiunge per mezzo di una costruzione, di un organismo sovrastatale di tipo federale oppure di tipo confederale. Basta che si raggiunga al più presto, perché impedisce questo risultato soltanto l'avidità, il calcolo interessato dei singoli sovrani. La riflessione politica di Voltaire sulle condizioni per la pace ed il progresso in Europa lo induce ad ampliare il raggio delle sue proposte. Esalta un dato che è molto importante. Egli, da un lato, riconosce che la pace è ostacolata dall'assolutismo e dalla brana di potere che hanno i sovrani, e quindi partecipa al movimento di riforme per l'affermazione di monarchie di tipo costituzionale. Dall'altro, Volterra riconosce esplicitamente che in ogni caso in Europa esiste ed è viva e operante come riferimento a cui richiamarsi costantemente per le auspicate trasformazioni politiche una realtà inoppugnabile, ossia l'unità culturale e morale dell'Europa. Col filosofo francese questo dato di arricchimento dell'idea europea si diffonde ulteriormente nella coscienza dell'epoca e diventa un elemento ben chiaro e precisato dell'idea di Europa, che ormai possiamo dire, in quanto idea, è definitivamente acquisita, è parte di quel patrimonio di idee, di valori, su cui è costruita la stessa Europa contemporanea. Insieme al dato dei progetti politici per l'unità europea, quello dell'unità culturale è senza dubbio l'altra grande e importante acquisizione che è maturata nel periodo che stiamo considerando. Abbiamo a questo punto un altro importante filosofo che riprende e fa proprio il progetto dell'abate francese. Si tratta di Jean-Jacques Rousseau, secondo il quale testualmente i vantaggi che risulterebbero dalla sua attuazione e per ogni principe e per ogni popolo e per tutta l'Europa sono immensi, evidenti e incontestabili. Ecco, vedete, da qui l'auspicio che fra i sovrani emerga la buona volontà di promuovere l'organizzazione di un governo federale europeo, una forma di governo federativo che unisca i popoli con legami simili a quelli che legano gli individui, e quindi sottometta sia gli uni sia gli altri all'autorità delle leggi. E qui chiamare in ballo l'autorità della legge, gioco forza a tirare in ballo l'altro importante filosofo dell'illuminismo che a questo progetto dedica spazio nelle sue riflessioni e cerca di trovare il modo per tradurlo in pratica. Parliamo di Immanuel Kant, che viene a conoscere il progetto dell'abate francese, ma sul tema della pace svolge una riflessione lievemente diversa, perché il suo obiettivo politico si incentra sulla pace perpetua. E questa pace, dice Kant, deve riguardare tutto il mondo, dal momento che la realtà del mondo extraeuropeo, quello che succede oltre i confini dell'Europa, non può essere considerato estraneo a sé stante. Le ripercussioni di quanto accade laggiù arrivano senz'altro anche da noi, per cui la pace non può che essere universale, oltre che perpetua, altrimenti non si potrebbe parlare di pace. E le sue proposte di uno Stato che sia però ben più ampio di quello auspicato dagli altri trovano molti consensi, e lui arriverà a ulteriormente specificare il suo pensiero dopo aver parlato dell'obiettivo della pace perpetua, la pace universale. Dirà che l'unico modo per arrivare a questi è attraverso lo Stato dei popoli, ed è in questa direzione che spinge la ragione stessa, secondo Kant, il quale ritiene che al fine di assicurare la pace duratura non è sufficiente un accordo di pace, perché un accordo di pace può essere violato in qualsiasi momento. Per la pace duratura occorre qualcosa di più, ossia l'elaborazione, la discussione, l'approvazione da parte di tutti di un trattato di pace che non si possa rescindere, che impedisca a tutti gli stati membri di risolvere i loro conflitti attraverso la guerra, e operi dunque questo trattato in modo che essi li risolvano. In che modo? Attraverso delle soluzioni concordate, che siano nient'altro che l'approdo di discussioni collegiali, di confronti, di votazioni, da cui possa scaturire il reale consenso in relazione alle decisioni assunte.